Anche in questa puntata parliamo di innovazione, è lo spazio nel quale Mebius, in collaborazione con Italian Application, che è appunto un progetto che si interessa di innovazione in Italia, anche in questa puntata allora affrontiamo il tema, incontriamo un'azienda, la Eurotech, in linea Roberto Siagri. Buonasera Siagri.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Lei è presidente di Eurotech, no?
Sì.
Allora dico io, in generale, come è collocata Eurotech, perché credo insomma che per garbo lei non direbbe le stesse cose, allora io posso dire che Eurotech è una delle aziende italiane che si colloca nella fascia più alta, molto alta, per quanto riguarda capacità di innovazione, capacità di proiezione internazionale e in generale appunto cultura dell'innovazione. Mi sembrava giusto, lo dico io. A lei però chiedo, in pochi secondi, ci dica inizialmente qual è l'operatività di Eurotech, cioè che cosa fate?
Ma noi cerchiamo di miniaturizzare il più possibile i calcolatori per poterne trovare poi degli impieghi particolari, degli impieghi non convenzionali.
Allora Siagri, noi ci siamo sentiti prima di questa intervista, la sua tesi di fondo per quanto riguarda l'innovazione è in Italia, non perdiamo tempo nel pennellare, diciamo così, tutto l'orizzonte delle possibili cose che andrebbero innovate con investimenti, diciamo, a pioggia e anche con energie distribuite a pioggia, concentriamoci su alcune linee precise. È questa, no, la sua idea di fondo?
Sì. Sì, credo proprio di sì, credo che sia necessario, per visto che le risorse in gioco non sono mai infinite ma sono sempre limitate, focalizzarsi. La focalizzazione è la strada vincente, viviamo in un'epoca, in un periodo storico favorevole per lo sviluppo tecnologico, qualcuno dice che in questi 100 anni assisteremo a 20.000 anni di progresso, c'è spazio per tutti, l'importante è focalizzarsi.
Questo significa però anche che in settori come per esempio il vostro, nel quale la concorrenza internazionale, insomma nella computer science e in generale appunto in questo settore dell'informatica molto avanzata, la concorrenza internazionale è forte, lei dice però che questa capacità di scegliere delle strategie può anche andare in direzioni nelle quali i concorrenti sono tantissimi?
Ah, sì, in realtà c'è spazio per tutti, la miniaturizzazione del calcolatore e l'incremento esponenziale delle prestazioni non ha quasi limiti dal punto di vista teorico, per cui voglio dire, oggi siamo ancora agli inizi, il calcolatore nasce 50 anni fa, è una delle tecnologie più recenti sviluppate dagli umani, per cui ci sono degli spazi ancora incredibili di ricerca, di innovazione. Se pensiamo ancora a quanto distanti siano i calcolatori dall'utilizzo quotidiano o dall'interazione semplice con gli umani, ci rendiamo conto che spazi ce ne sono.
Ce ne sono. Qualche altro settore nel quale lei crede importante concentrare le energie?
Ma penso che oggi stiamo vivendo a una fusione di information technology, biologia e nanomateriali. Cioè la bioinformatica, le nanotecnologie e l'information technology si stanno sempre di più, stanno sempre più convergendo. Ecco, qui questa convergenza di tecnologie e di settori darà luogo a delle innovazioni che neanche non ci immaginiamo nei prossimi anni. Riuscire a mettere insieme i cervelli più importanti che abbiamo in Italia, ne abbiamo tanti, e dentro queste aree, secondo me sarebbe sicuramente utile al paese e utile alle imprese di questo paese.
Le chiedo un'ultima cosa, voi siete basati in Friuli, tra l'altro in un piccolo paesino, me lo ricordi?
Amaro.
Però siete un'azienda che ha sedi in tutto il mondo, infatti lo ricordavo all'inizio, siete un'azienda che ha una grande vocazione internazionale. Forse in questo appunto criterio, nuovi criteri e nuove culture dell'innovazione, bisogna anche spingere le aziende italiane ad avere questa dimensione che non è più solo nazionale, nel senso che magari si è basati qui e si esporta, invece bisogna fare di più, cioè proprio bisogna diventare collocati a livello internazionale.
Sì, bisogna diventare collocati a livello internazionale perché le tecnologie quando si sviluppano e quando sono pronte per lo sfruttamento industriale non hanno una collocazione geografica precisa, per cui la globalizzazione è quasi un'inevitabilità di questi periodi. Fare innovazione bisogna poi saperla portare sul mercato e i mercati più recettivi non sono necessariamente quelli in cui si è fatta l'innovazione. Un esempio per tutti vale dall'India o la Cina, che stanno facendo molta innovazione e la stanno addirittura esportando fuori dai loro stessi paesi, o addirittura noi abbiamo bisogno di loro per poter fare innovazione. La globalizzazione ormai è proprio data dallo sviluppo veloce delle tecnologie, e se si vuole poi riuscire a sfruttarle in maniera adeguata, bisogna poi essere anche presenti in quei paesi in cui apparentemente si pensava di non esserci.
Domanda da un trilione di euro: ce la facciamo o no, secondo lei? Come siamo messi?
Ma si può sempre fare, voglio dire, l'importante è partire, e se ci facciamo sempre la domanda se possiamo farcela e non si parte mai, sicuramente ci troveremo a non farcela. Ripeto, facevo l'esempio prima dell'India e della Cina: nessuno avrebbe immaginato che 20 o 30 anni fa che India e Cina si potessero sviluppare così velocemente e potessero portare così tanto progresso in campo tecnologico. Si immagini l'Italia, che per vocazione è stata la patria di tanti premi Nobel e di tanta scienza. Si immagina se non si può ritornare ad essere di nuovo leader a livello internazionale. Io credo che ci siano tutti gli elementi di base, bisogna però investire, bisogna crederci, bisogna anche essere in grado comunque di strutturare un sistema fiscale che attiri capitali esteri in Italia. Oggi non siamo in grado di attirare capitali dall'estero, di conseguenza c'è la fuga dei cervelli. I cervelli seguono i capitali. Se noi fossimo in grado di essere anche più recettivi come capitali esteri, forse si farebbe più ricerca, si farebbe più innovazione e il paese non sarebbe al punto in cui è oggi.
Vogliamo dedicare una riflessione proprio a questo aspetto della defiscalizzazione di ciò che può essere investito in ricerca e innovazione?
Sì, io credo che basterebbe soltanto seguire gli esempi dell'Inghilterra o della Francia, non è che occorre andare tanto lontano, ci sono dei crediti di imposta molto importanti, crediti di imposta che si trasformano direttamente in denaro qualora l'impresa non sia in grado di detrarli perché non ha magari tasse da pagare. È chiaro che con crediti di imposta dell'ordine del 50%, del 40% o del 30% nella peggiore delle ipotesi che ha la Francia o che ha l'Inghilterra, chiaro che è difficile poi in Italia, dove questa struttura del credito d'imposta non è così importante, è difficile per l'Italia poi a questo punto attirare capitali, e si potrebbe partire da quello. Gli istituti di ricerca ci sono, secondo me se andiamo incontro alle imprese con una politica importante per le imprese che investono e che reinvestono i propri introiti o i propri utili, o per le imprese che hanno una visione strategica sull'innovazione, ecco, se a queste diamo dei contributi importanti, forse il paese può farlo.
Perché lei ci fa l'esempio, appunto, non come al solito di paesi come gli Stati Uniti, ma della Francia, quindi vicinissimo a noi. Investire in quel paese anche da parte dei capitali che arrivano da fuori della Francia è tremendamente più conveniente che farlo in Italia.
Esatto. Questo è il punto. D'altra parte, se lei considera, noi siamo il fanalino di coda a livello di attrattività di capitali esteri a livello proprio europeo. Se lei considera gli investimenti che arrivano dall'America in Europa, non finiscono in Italia, finiscono, l'Italia è al penultimo posto, poco prima del Portogallo, cioè capitali americani arrivano in altri paesi europei, i capitali giapponesi arrivano in altri paesi europei, e questo è un dato di fatto, e i numeri appunto sono numeri. Ma perché? Perché non è soltanto un problema tutti noi ci fermiamo al fatto che l'Italia sì, c'è il problema burocratico, c'è il problema legale, ma ci sono anche poi i problemi fiscali, ci sono i problemi di aiuti a chi fa innovazioni. C'è tutta una serie di temi che avrebbero toccati affinché ci sia che i capitali poi arrivino in Italia. Cioè nessuno si chiede mai perché i capitali esteri non arrivino in Italia. E senza i capitali, lei mi insegna, non si mette in moto niente.
Grazie Siagri, buon lavoro.
Grazie a lei, buona giornata. Arrivederci.